Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. E proprio oggi parleremo del secondo libro scritto da Mosè, vale a dire l'Esodo. Esaminiamo il messaggio principale. Questo libro continua il racconto iniziato in Genesi, anche se da allora è trascorso un lasso di tempo di almeno 3 secoli e mezzo. In Genesi, al capitolo 15, versetto 13, leggiamo che i discendenti di Abramo avrebbero vissuto 400 anni in Egitto. Troviamo la conferma di questo periodo in Esodo 12, versetto 40, e in Galati 3, 16 e 17, che precisano che il periodo esatto è di 430 anni. La parola Esodo significa uscita e narra la storia del modo potente in cui Dio liberò Israele dalla schiavitù, usando Mosè come loro guida. È il libro della redenzione. Vedremo che il popolo schiavo è liberato, poi il popolo liberato è protetto, sia nell'uscita dall'Egitto che nel deserto. Poi il popolo protetto è santificato attraverso la conoscenza, attraverso la pratica della legge. Il messaggio dell'Esodo è sintetizzato nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11. Nei versetti 23 sino al 29 leggiamo queste parole. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani, che tentarono di fare la stessa cosa, furono inghiottiti. Qualcuno ha detto: l'Esodo è un libro in cui non comincia niente e non finisce niente. In effetti, anche se c'è un intervallo di 400 anni, il libro dell'Esodo continua a raccontare la storia dello sviluppo delle tribù di Israele fino a diventare una nazione. Infatti, il testo di Esodo inizia menzionando i capostipiti delle 12 tribù. I componenti della famiglia di Giacobbe venuti in Egitto erano 70. Lo leggiamo in Genesi 46, versetto 27. Mentre si possono stimare ragionevolmente in 2 milioni e 100.000 le persone uscite dall'Egitto ai tempi dell'Esodo. Sebbene sia quasi impossibile essere certi sulle date di quei tempi lontani, sembra che Giuseppe sia arrivato in Egitto durante il periodo dei re pastori Iscos, che erano conquistatori semitici, imparentati con Abramo, Isacco, Giacobbe. In effetti, gli israeliti erano probabilmente i loro unici amici, in quanto erano essi stessi odiati dagli egiziani. Alla fine, essi furono cacciati da una dinastia di origine egiziana, comprensibilmente ostile agli stranieri. Da questa discendeva il faraone che oppresse gli ebrei e che non aveva conosciuto Giuseppe. La figura di Mosè giganteggia in tutto il libro. Nel libro dell'Esodo la vita di Mosè si può dividere in 3 periodi di 40 anni ciascuno. Il primo periodo, 40 anni nel palazzo del faraone in Egitto, i successivi 40 anni nel deserto di Madian e il terzo periodo, sempre di 40 anni, nel deserto come guida di Israele. L'educazione che Mosè ricevette in Egitto, nel Tempio del Sole, non lo aveva certamente preparato a seguire Dio e a condurre Israele fuori dall'Egitto. Lo preparò invece a essere un capace condottiero, statista, cosa che gli servì più avanti. Ci vollero i 40 anni di preparazione da parte di Dio nel deserto, per laurearlo, per fargli capire che non era in grado di liberare il popolo di Israele da solo, perché il suo compito era più che governare un popolo, ma amministrarlo, essere il portavoce di Dio. Notiamo che Dio prepara Mosè per un periodo di 40 anni, poi lo rimanda in Egitto per liberare il suo popolo. Mosè ha il compito di riunire gli anziani di Israele, di andare dal faraone. Il faraone rifiuterà di lasciar partire il popolo e questo rifiuto segnerà l'inizio di una lotta tra Dio e gli dei d'Egitto. È noto che in Egitto regnava l'idolatria, con migliaia di templi, milioni di idoli, e dietro questa idolatria c'era Satana. La religione egiziana era molto potente. In 2 Timoteo 3, al versetto 8, leggiamo: «E come Yannè e Yambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede». La prima reazione di Faraone è quella di dire di non conoscere Dio, di non avere nessun motivo per ubbidire alla sua voce e lasciar partire il popolo di Israele. Ma quando lui e gli egiziani sono sottoposti alla prova delle 10 piaghe, il Faraone si affretta a chiamare Mosè, dichiarandosi pentito, dichiarandosi un peccatore. Tutto questo fa sorgere la domanda: perché le 10 piaghe? Si trattava della battaglia di Dio contro gli dei dell'Egitto, e ogni piaga era diretta contro un Dio particolare. In Esodo 12, al versetto 12, leggiamo: «Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore». Lo scopo di Dio era quello di rivelare al suo popolo che egli, il Signore, era molto più grande, molto più potente di qualsiasi Dio d'Egitto, e che egli aveva la potenza per liberarlo. Il versetto chiave di questo libro dell'Esodo si trova al capitolo 20, versetto 2. «Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù». La prima parte, dal capitolo 1 al capitolo 11, parla di Mosè, il liberatore. I capitoli dal 12 al 14 parlano della liberazione di Israele, quindi prima c'è un liberatore, poi la liberazione, che non viene in effetti da Mosè, ma per mezzo del sangue. Si tratta della festa della Pasqua, la morte dei primogeniti. Poi, nei capitoli 13 e 14, c'è la manifestazione di potenza con il passaggio del Mar Rosso e la distruzione dell'esercito egiziano. Dio libera il popolo per mezzo del sangue e della potenza, anche oggi, amica. Amico, la nostra salvezza avviene per mezzo del sangue della potenza. Il sangue di Gesù Cristo sparso sulla croce per pagare per i nostri peccati e la potenza dello Spirito Santo per renderla effettiva, reale nei nostri cuori. Il profeta Zaccaria dice: «Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti». Zaccaria, capitolo 4. Abbiamo letto il versetto 6. La redenzione è l'opera del Signore Gesù sulla croce ed è anche l'opera dell'azione dello Spirito Santo in noi. Il capitolo 12 rappresenta il culmine del libro dell'Esodo. In esso troviamo l'istituzione della Pasqua, che è una illustrazione di quanto dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinti 5, versetto 7. «Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata». È come se in questo capitolo trovassimo Cristo. I primi 2 versetti di questo capitolo 12 narrano la nascita di una nazione. Quando Israele venne in Egitto si trattava di una sola famiglia, ma ora dall'Egitto esce una nazione. È interessante notare l'enfasi messa sulla famiglia, perché ogni famiglia è un elemento che contribuisce alla formazione della nazione. Per tutto il tempo della loro schiavitù Dio stava modellando gli individui, le famiglie, che avrebbero formato questa nazione. Un vecchio detto afferma che nessuna nazione è più forte delle famiglie che la compongono. Per Israele è giunta l'ora zero, e in questo capitolo inizia il conto alla rovescia per l'esodo di questo popolo dall'Egitto. Gli israeliti sono diventati una nazione numerosa, e Dio sta per liberarli. Ma questo avverrà famiglia per famiglia, individuo per individuo. In ogni casa doveva esserci un agnello, e il suo sangue doveva essere spruzzato sugli stipiti della porta. C'era l'eventualità che la famiglia fosse poco numerosa per consumare un agnello intero, come per esempio genitori senza figli, o con figli già sposati che vivevano per conto proprio. Queste coppie potevano unirsi con dei vicini e dividere con loro l'agnello. Ogni individuo riceveva una parte dell'agnello, quindi la celebrazione della festa della Pasqua era una questione personale, privata. Si trattava della redenzione della nazione, ma il suo centro era la famiglia e doveva essere accettata da ogni singolo componente di essa, la Pasqua. Riguarda per l'appunto la famiglia. Dio sta presentando il suo modo di agire per salvare gli individui. Nessuno è salvato in quanto membro di una famiglia o nazione. Prendiamo ad esempio il racconto del carceriere di Filippi e la salvezza della sua famiglia narrati nel libro degli Atti al capitolo 17. I componenti della sua famiglia non furono salvati perché lui aveva creduto, ma perché ogni individuo aveva stretto un patto con l'agnello. Ogni persona doveva partecipare, doveva prendere parte dell'agnello e dimostrare in questo modo la sua fede. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua famiglia. Non vuol dire che se tu credi si salverà anche la tua famiglia. Anche la tua famiglia dovrà credere nel Signore Gesù Cristo e solo allora sarà salvata. Ogni individuo deve essere coinvolto per potersi trovare sotto la protezione del sangue messo all'esterno della porta di casa ed essere così salvato. Stiamo parlando di quella decisiva e fatale notte in Egitto, durante la quale la piaga finale sta per abbattersi sul popolo. Ogni famiglia aveva un agnello e quindi migliaia di agnelli sono stati uccisi quella sera. Eppure, al versetto 6 leggiamo: «Tutta la comunità di Israele, riunita, lo sacrificherà al tramonto». Tutti questi agnelli rappresentavano un altro agnello, e Dio guardava questi agnelli come se fossero uno solo, il Signore Gesù Cristo, la Pasqua offerta per noi. Questa festa preannunciava la venuta del Signore Gesù Cristo nel mondo. Gli israeliti dovevano mettere il sangue dell'agnello fuori sulla porta, di modo che l'angelo della morte, vedendo il sangue, non si sarebbe fermato, ma sarebbe passato oltre. Ogni istruzione riguardante questa festa ha un suo preciso significato e messaggio. Ad esempio, si parla della comunione nella famiglia, che celebrava la Pasqua insieme. Credo che anche oggi le famiglie dovrebbero essere insieme nei momenti di celebrazione, anche se ci sono mamme con bambini piccoli che hanno bisogno di attenzioni speciali. Il modello divino è centrato sulla famiglia e tante volte noi ci siamo discostati da questo modello. Gli israeliti dovevano mangiare la carne dell'agnello arrostita sul fuoco e il fuoco parla di giudizio, il giudizio contro il peccato. Inoltre dovevano mangiare pane non lievitato. Il lievito è simbolo del peccato, il pane azzimo rappresenta Cristo, colui di cui dobbiamo cibarci per fede. Questo pasto doveva essere consumato insieme ad erbe amare. Ci sono molti significati attribuibili a queste erbe amare, ma qui credo stia a indicare che la nostra esperienza non sarà sempre dolce dopo essere diventati cristiani. Le erbe amare ci accompagnano alla redenzione. L'agnello non doveva essere mangiato crudo, perché si trattava del giudizio sul peccato e pertanto si richiedeva il fuoco. Non doveva neppure essere lessato in acqua, ogni cosa doveva essere arrostita, esemplificando così il giudizio del fuoco. Dovevano celebrare, essendo pronti per la partenza, con i fianchi cinti. Amici, quando vi avvicinate a Cristo, dovete avere i fianchi cinti, pronti ad allontanarvi dal mondo senza esserne più coinvolti. Non credo che si possa essere convertiti e continuare a vivere una vita di peccato. Questo non vuol dire che non si pecchi. A volte succede, ma il peccato non può essere il nostro stile di vita. Come gli israeliti, dobbiamo essere pronti a lasciare l'Egitto e a partire. Il Signore aveva indirizzato le piaghe contro le più importanti divinità dell'Egitto. Tutti gli dei richiedevano il sacrificio dei primogeniti, quindi ora Dio sta puntando il fucile contro tutti gli idoli egiziani. Gli israeliti non furono salvati perché discendenti di Abramo. Se gli egiziani avessero obbedito all'ordine di Dio, anche loro sarebbero stati salvati. Dio aveva detto: «Quando vedrò il sangue, passerò oltre». Il sangue non era un segno mistico, superstizioso. Attraverso tutta la Bibbia troviamo il principio secondo il quale senza spargimento di sangue non può esserci perdono dei peccati. In altre parole, Dio non può arbitrariamente o con un atto di generosità chiudere gli occhi davanti al peccato e ignorarlo, così come non può farlo un giudice odierno davanti al colpevole. Il giudice applicherà la legge e la pena verrà inflitta così. Anche la legge di Dio è inesorabile, in quanto afferma che l'anima che pecca morrà. La sentenza di morte incombe su ciascuno di noi, ma la grazia di Dio ha fatto in modo che la vita di un innocente si sostituisse al colpevole. Fino alla venuta di Cristo si trattava di un agnello, ma poi fu Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, così come è descritto in Giovanni 1 al versetto 29. Se accettiamo quindi Cristo, siamo salvati dal giudizio riservato ai peccatori. Quella notte in Egitto morirono i primogeniti nelle case non protette dal sangue. Vediamo quindi che l'applicazione del sangue sugli stipiti, sull'architrave delle porte, era una dimostrazione di fede, e questo corrisponde alla fede personale in Cristo. Quella notte, alla fine, il faraone deve arrendersi. Dopo tanti tentennamenti, questa piaga lo colpisce profondamente e tocca suo figlio. Dio non aveva cominciato toccando la vita dei primogeniti, ma aveva iniziato la contesa con il faraone trasformando il bastone di Aronne in un serpente. Se il faraone avesse creduto in Dio, il popolo di Israele sarebbe potuto partire e gli egiziani avrebbero evitato i successivi giudizi. Gli egiziani non potevano sapere quando avrebbe avuto fine il giudizio di Dio e che cosa sarebbe accaduto dopo la morte dei primogeniti. Forse avrebbe messo a morte tutti gli egiziani. Per questo il faraone e il popolo chiesero agli israeliti di andarsene, perché temevano per la loro stessa vita. Il Signore fece in modo che gli egiziani fossero ben disposti verso gli israeliti, tanto da dare loro tutto quello che chiedevano. In questo modo Dio stava ripagandoli di tutti gli anni di lavoro da schiavi in Egitto, e gli egiziani erano in debito di così tanto che vennero spogliati dal popolo di Israele, che lasciò l'Egitto con grandi ricchezze. Le cose accaddero esattamente come Dio aveva predetto. Il numero di persone che partì dall'Egitto era di 600.000 uomini, più le donne e i bambini. Un altro avvenimento importante, riportato nel libro dell'Esodo, è quando Dio dà a Israele la legge sul monte Sinai. Il suo scopo principale era di rivelare il peccato, di mostrare la santità di Dio. Non erano solo i 10 comandamenti, ma erano inclusi anche le leggi civili e le leggi cerimoniali. La legge quindi era divisa in due parti, una morale, che mostrava perché la santità fosse importante, e una parte rituale, che rivelava in che modo la santità poteva essere raggiunta. La legge morale svela al peccatore che il cuore non può produrre santità da solo. La legge rituale, con i suoi innumerevoli sacrifici e offerte, si riferisce a Cristo, l'unico che adempì la legge morale, il cui sangue, solo quello, può purificare il peccato. Una gran parte dell'Esodo è poi dedicato alla descrizione del tabernacolo. Esso era il centro della vita nazionale. Le tribù dovevano accamparsi intorno con un ordine preciso. Era il simbolo della presenza di Dio. E il libro dell'Esodo, infatti, si conclude con una descrizione della gloria della nuvola che riempie il tabernacolo. E questo è un po' tutto il riepilogo, i concetti principali del libro dell'Esodo. Domani parleremo di un altro libro e quindi a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi e ci sentiamo domani per scoprire di cosa si tratta. Appuntamento alla stessa ora. Ciao.